Imparare l'italiano con i podcast, un servizio della Scuola Club Migros. Al dente, un podcast in italiano per studenti a partire dal livello A2 B1. Per il materiale supplementare, visitate il nostro sito web www.podclub.ch.
Buongiorno a tutti. Io sono Francesca e questo è il podcast Al Dente. Avete già provato la nostra nuova app PodClub? Con essa potete ascoltare i nostri podcast in 5 lingue. Se non l'avete ancora fatto, scaricatela gratuitamente. Dunque, oggi è il 21 novembre e sono qui, come sempre, per parlarvi di varie cose. Prima di tutto, vi dirò qualcosa a proposito della nuova legge italiana sul divorzio. Poi sarà la volta dei costi di mantenimento di un animale domestico. E infine vi racconterò una storia ambientata nel Chianti, la leggenda della strega di Cetamura. Buon ascolto a tutti! Cari ascoltatori, qualcuno di voi ha sentito parlare per caso del film Divorzio all'italiana? È un famoso film del lontano 1961. Dunque, la storia è questa. Siamo in Sicilia e c'è un uomo che è sposato con una donna che non ama. Invece lui è innamorato di una giovanissima cugina di soli 16 anni. In quest'epoca in Italia non c'è ancora il divorzio e quindi l'uomo, per potersi liberare della moglie, che fa? La uccide. Ma la uccide in una situazione particolare, e cioè nel cosiddetto delitto d'onore. Che cos'è mai un delitto d'onore, vi chiederete? Dovete sapere che fino a pochi decenni fa, se un uomo scopriva la propria moglie insieme a un amante e la uccideva sul momento, il suo delitto non era considerato grave e riceveva una pena molto piccola, da 3 a 7 anni di prigione. Perché? Perché aveva ucciso in stato di confusione per difendere il proprio onore. Lo stesso valeva per una moglie che sorprendeva il marito con un'altra donna. Una pratica veramente barbarica. Oggi, cari amici, per fortuna, i tempi anche in Italia sono cambiati. Il divorzio esiste ormai dal 1970 e le leggi sul delitto d'onore sono state abolite nel 1981. Ah, allora anche in Italia è diventato facile divorziare, come nel resto d'Europa, direte voi. No. Le cose non sono state per niente semplici. È stato invece un processo lungo, lunghissimo e molto complicato. Pensate un po'. Anna e Luigi, negli anni 70, dovevano aspettare 5 anni di separazione prima di chiedere, badate, solo chiedere, non ottenere, il divorzio. Nel 1987, gli anni di separazione sono diventati soltanto 3. La chiamavano pausa di riflessione. Ma se 2 vogliono lasciarsi, che senso ha aspettare così tanto? Le statistiche provano che nel 98% dei casi le persone non tornano indietro, non ci ripensano, insomma. Se hanno deciso di lasciarsi, si lasciano e basta. Ma anche quando il periodo di separazione era finito, comunque, passavano degli anni prima di poter ottenere il divorzio. Anche se 2 persone erano d'accordo e non avevano figli. E allora, che cosa facevano migliaia di italiani solo fino a pochi mesi fa? Andavano all'estero, per esempio in Spagna, Inghilterra o Romania, per ottenere il divorzio in pochi mesi. Si chiamava turismo divorzile, pensate un po'. Bene, tutto questo avveniva fino a pochi mesi fa. Oggi le cose sono cambiate. Da poche settimane, infatti, è stata finalmente approvata una nuova legge che introduce il cosiddetto divorzio breve. D'ora in poi ci vorranno soltanto 6 mesi di separazione in caso di divorzio consensuale, cioè se le due parti sono d'accordo e non hanno figli minori, o 1 anno se la coppia ha figli o le due parti non sono d'accordo. Insomma, c'è voluto un po' di tempo, ma adesso l'Italia si è messa al passo con gli altri paesi europei. Senza fretta, eh? Eccomi qua. Sono appena tornata dal veterinario. Ho portato Giada a fare il solito controllo e poi le vaccinazioni. Bene. Il conto del dottore stavolta era abbastanza salato. Eh sì, cari amici, quando si prende un cane o un gatto o un animale in genere, bisogna calcolare le spese fisse e anche quelle impreviste che si dovranno affrontare. Già, ma quanto costa avere un animale domestico? Qui in Svizzera, tra il mangiare, i giochi, le visite dal dottore, l'assicurazione e le tasse, gli accessori vari, i corsi, si va dai 1.000 ai 2.000 franchi per un cane e 1.000 per un gatto. Naturalmente, se non decidiamo di comprare il collare firmato Gucci, la ciotola di Rosenthal, se non prenotiamo un massaggio shiatsu o partecipiamo a corsi di dog dance. Ho letto poi che quasi tutti i padroni di cani e gatti comprano un regalo di compleanno al loro amico. Eh già, stiamo umanizzando i nostri animali e non so se questo è veramente un bene per loro, ma... Comunque sia, avere un cane è una bella cosa, ma è anche piuttosto caruccio. Ma qualche giorno fa ho scoperto che un cane può invece essere anche un buon affare. Sentite un po'. Avete sentito parlare di Body, il cane americano che guadagna all'incirca $15.000 al mese? È un bel cane Shiba di 4 anni e fa il modello per varie case di moda, come Ferragamo. Lo potete trovare sul web sotto il nome di Menswear Dog, vestito in modo elegantissimo, con camicia e cravatta, oppure in stile casual, con il berretto, la sciarpa, gli occhiali da sole. La cosa è nata un po' per gioco, poi ha avuto successo e oggi Buddy lavora a tempo pieno. Beh, la mia domanda a questo punto è: ma a lui farà piacere tutto questo? Forse per lui è un gioco divertente, chissà. I suoi padroni, comunque, stanno facendo ottimi affari. E Giada, quanto guadagna? Niente. Aspettate un attimo. Questo non vuol dire che non lavora. Prima di tutto, è il mio personal trainer. Mi porta a camminare ogni giorno, regolarmente, da anni. Secondo, porta tanta allegria in casa. Ci fa ridere. Terzo, da un sacco di affetto senza chiedere nulla in cambio. E la lista potrebbe continuare, già che lavora anche su questo podcast. Ora che ci penso, non le dite niente, altrimenti dovrò dare io uno stipendio a lei. Bene, cari amici. Per finire, vi voglio raccontare una storia un po' speciale, ambientata nel Chianti e precisamente su una collina vicina al paesino di San Gusmè, in provincia di Siena. Siamo a Cetamura, un luogo sperduto nel bosco. Qui si trovano i resti di un castello medievale, tra cui l'arco di una porta. E proprio questo arco ci ricorda una storia ambientata nella metà dell'Ottocento. Allora, molti anziani che abitano in questa zona raccontano ancora oggi che qui, proprio qui, un secolo e mezzo fa succedevano cose a dir poco strane. Dicono che avvenivano dei veri e propri riti magici, guidati da una donna di cui non sappiamo il nome. La chiamavano la strega di Cetamura. Questa donna era bellissima e di giorno viveva una vita del tutto normale. Infatti era una signora della zona. Ma di notte diventava una misteriosa sacerdotessa. Si racconta infatti che sapeva preparare strane pozioni e conosceva riti e cerimonie antichi molto simili a quelli celtici. In certi periodi, di notte, sotto il chiarore della luna piena e delle stelle, uomini e donne completamente nudi ballavano danze sfrenate al suono di una musica misteriosa. E tutto avveniva proprio nella zona dove ancora si può vedere la porta del castello. Secondo i racconti di nonni e bisnonni, a questo ballo, chiamato l'Angelico, partecipavano anche bellissime creature venute da un altro mondo. Esseri angelici, spiriti, non ve lo so dire. Nel momento culminante di questa danza, per magia, i ballerini volavano via, oltre la porta, passavano oltre il buio della notte e arrivavano a una specie di, come vi posso dire, una specie di conoscenza, illuminazione. Vedevano cose incredibili, forse sotto l'effetto di qualche droga. Queste danze avvenivano preferibilmente di sabato, ed ecco qui l'aspetto magico del sabba. Ma non è tutto. A Cetamura, proprio vicino al castello, si trovano i resti di un santuario etrusco molto antico, all'incirca del VII-VI secolo avanti Cristo. Gli archeologi che hanno fatto gli scavi qui dicono che questo posto è stato utilizzato anche dopo l'epoca romana e fino al Medioevo per fare riti religiosi. Infatti, sono stati trovati molti oggetti in bronzo, statuette, monete, ceramiche di periodi diversi. Oggetti che servivano come ex voto, cioè per ringraziare una divinità. Tutto questo ci dice che il posto era legato a religioni antiche per tanti, tanti secoli. Cetamura è quindi da tempi lontanissimi un luogo sacro e, perché no, ancora oggi pieno di fascino e di magia. Cari amici, eccoci qua. Anche per oggi abbiamo terminato. La prossima settimana vi porterò nel Medioevo per raccontarvi la storia di una nobildonna senese, Pia dei Tolomei. Naturalmente qui su www.podclub.ch. Ah, è importante! Vi annuncerò chi sarà il fortunato vincitore o la fortunata vincitrice del quiz della puntata numero 50. Bene, non mancate allora, mi raccomando! Un saluto da Francesca e a presto!
Il testo scritto di questo podcast è disponibile all'indirizzo www.podclub.ch. A proposito, nelle scuole club potete iniziare un corso di italiano in qualsiasi momento. Date un'occhiata al nostro sito web e alle offerte. I nostri indirizzi internet sono www.clubschule.ch, www.ecol-club.ch e www.scuola-club.ch.